Zero Termico, allora questo nome mi è venuto in mente pensando ad Anselmo Cagnati professionalmente, perché insomma il suo lavoro come previsore del centro meteo di Araba e tutto quanto è quanto mai indicato per l'inverno, quanto mai indicato per il collegamento che stiamo per fare. Ma allora, per saperne di più, introduco l'amico ospite che conduce con me questa splendida puntata di Zero Termico, William Daloit. Ciao William.
Ciao Claudio, ciao a tutti.
Allora, perché William Daloit, abbiamo già detto scorsi giorni, andrà in febbraio a fare la Jubileum Vasa, come si dice?
Sì, è la Vasa Lopet storica, quindi non la Vasa Lopet classica che conosciamo tutti, ma la gara che si disputerà il sabato 12 febbraio in Svezia a Mora, sul percorso dei 90 km della Vasa Lopet, però con una ricostruzione storica molto interessante e credo che rimarrà veramente impressa nei nostri cuori. Noi saremo 139 concorrenti come la prima edizione, siamo in 15 stranieri, 3 bellunesi, e ci saranno campioni olimpici, gente che ha vinto la Coppa del Mondo, che ha vinto la Vasa Lopet, quindi sicuramente un clima tutto particolare, reso anche molto unico dall'abbigliamento che d'epoca che dovremmo avere: sci in legno di 100 anni fa, i bastoncini in bambù e vestiti come naturalmente richiede un po' lo stile, certo, degli anni 20, pensate.
Allora, proprio per entrare in questo clima e proprio nel posto dove si svolgerà Vasa Lopet, eccolo qua, ci abbiamo Anselmo Cagnati. Non parliamo di sci di fondo, ma parliamo di sled dog, perché Anselmo è lassù con la sua moglie, compagna Tulliola, per allenarsi per una gara. Anzitutto, ciao Anselmo, dalla Svezia, come stai?
Ciao, buonasera a tutti, un caro saluto. Io sto bene. Sì, siamo arrivati da poco, ci siamo sistemati nella nostra casetta e abbiamo già iniziato a allenare, insomma.
Allora, la casetta che è a Mora, giusto? Nei pressi, fra Mora e Silian, proprio nel percorso della Vasa Lopet, giusto?
Sì, no, diciamo che non è proprio Mora, ma è a circa 150 km più a nord, insomma, però sempre nella regione dell'Arna, cui Mora è la capitale.
Esatto, quindi raccontaci un po', Anselmo, siete su già da qualche giorno, siete andati su col pulmino, tu, Tulliola e tutti i vostri cani, che sono quanti, e vi state preparando per che cosa, Anselmo?
Allora, intanto siamo due team, oltre al nostro, mio e di Tulliola, c'è un altro ragazzo di Pian della Gotti, sull'Appennino Modenese, che farà questa gara con me. E siamo venuti su per fare la Femund Lopet 450, e quindi sono 450 km da fare con i cani da slitta. Questa gara si svolgerà ai primi di febbraio, però siamo venuti un po' prima qua per allenarci un po' sul posto, insomma, per far prendere confidenza ai cani con questi percorsi e con questa tipologia di terreno, insomma, con questa altimetria, con questo clima anche.
Eh certo, il clima com'è lassù adesso in questi giorni, Anselmo? Dici un po' neve, come vivete le giornate, insomma?
Ma guarda, allora, da un punto di vista meteo è un clima un po' passerello, nel senso che quando siamo arrivati c'erano condizioni ideali, quindi temperature intorno ai meno 8, meno 10, con poca neve, però neve molto farinosa, molto leggera, e con i cani si va bene anche se ce n'è poca, insomma. Mediamente ce n'erano 20 centimetri, 30 centimetri, poi sui fiallet, sulle montagne qua, appena si va in su, fuori dal limite della vegetazione, c'è sempre parecchio vento, quindi viene portata via anche, e ci sono anche sui sassi o erba che affiora, però non dava particolarmente fastidio. Poi improvvisamente ieri abbiamo avuto un rialzo termico, un rialzo delle temperature molto importante, dell'ordine dei 10-15 gradi.
Ah, però.
Oggi qui c'erano 7 gradi
sopra zero,
e quindi una giornata tipicamente primaverile, quindi caldo, forte vento, e sono i due ingredienti che mangiano la neve in 4-4-8. Fortunatamente questa fase dovrebbe durare poco, domani dovrebbe esserci di nuovo un abbassamento delle temperature, speriamo che così la neve si consolida anche un po' di più al terreno.
Esatto, ma allora voi la prima volta fate questa gara da 450 km? No, vero Anselmo, me ne avevi già parlato, giusto?
Ma no, no, noi veniamo su ormai da 5 anni qui in Svezia, okay. Facciamo queste gare di lunga distanza, naturalmente sono molte. Questa gara qua che facciamo non è qui in Svezia, ma si svolge in Norvegia.
Ah, lì vicino.
In partenza dalla cittadina di Røros, sì, che è una cittadina vicino al confine con la Svezia. E sì, quindi non è che facciamo sempre le stesse, insomma, no? Ce ne sono diverse con diversi chilometraggi. Quindi questi 5 anni abbiamo fatto delle gare, insomma, da 150 km fino a 350 km. Questa è quella un po' più impegnativa che faremo quest'anno. Per quanto ci riguarda, insomma, dopo ce ne sono anche di più lunghe, ma il nostro target per il momento è questo, è quello che riusciamo a fare con i nostri cani. Sono queste distanze qui attualmente.
Anche perché 450 chilometri sono anche più giorni, vero Anselmo? Non penso che è a dormire e a mangiare al caldo, cioè state al freddo, vi portate, che ne so, una tenda, qualcosa, ok?
Allora, funziona così che ci sono delle tratte che hanno una lunghezza media di 70-80 chilometri e dopo ci sono dei checkpoint dove ci si ferma, si fanno riposare i cani. Alcune fermate sono obbligatorie, quindi con tempo obbligatorio di fermata, non so, può essere 5 ore, possono essere 8 ore obbligatorie, e mentre negli altri checkpoint le fermate sono facoltative, quindi uno può fermarsi quando vuole, quanto vuole, però bisogna stare attenti, sempre stare attenti di rimanere entro il tempo massimo, perché uno non è che possa stare in giro
Per
le montagne della Norvegia per 15 giorni, no? Quindi specie di cancelletto dove passato un certo tempo viene chiuso, e quindi se uno riesce a mantenere una certa andatura deve necessariamente ritirarsi. Comunque in questi checkpoint si trova dell'acqua, si trova la paglia per i cani, in alcuni casi sono in prossimità di paesi dove è possibile anche acquistare qualcosa da mangiare, se va bene anche un piatto caldo. Sì, se va bene, nel senso che se c'è un negozio o se c'è un ristorante o così. E sì, come dormire, si dorme qualche volta, appunto, sempre se va bene, ci sono dei locali che vengono concessi all'organizzazione della gara dove i conduttori masher possono dormire al coperto, tipo delle palestre o delle sale, riunioni, no? Che vengono messe a disposizione. In altri casi invece bisogna proprio dormire all'aperto, quindi non c'è nulla e uno si arrangia con la propria attrezzatura, quindi o la tenda o il sacco da sopravvivenza, naturalmente sempre il sacco a pelo e materassino, e uno dorme fuori, insomma.
E in questa gara che andate a fare avete la sicurezza di dormire in una struttura oppure vi portate comunque dietro il sacco a pelo?
Questo è tutto materiale obbligatorio.
Ah, ok.
La slitta, sì, in slitta deve esserci un materiale obbligatorio che comprende, oltre al sacco a pelo, il sacco di sopravvivenza, il materassino, comprende altri oggetti tipo un'ascia, tipo a pala da neve, i vestiti di ricambio per sé, il mangiare per i cani almeno per 24 ore.
Un'ascia per cosa? Cioè, perdonami, la funzione dell'ascia per magari alberi o quant'altro, oppure se trovi in alce, in arena, qualcosa?
Se si trova un alce lungo il percorso, l'ascia serve perché, non so, siccome queste gare durano più giorni, uno potrebbe trovare il treno ostruito perché è caduta una pianta, quindi deve arrangiarsi a liberarsi il percorso, no? Oppure serve per tagliare la carne ai cani, che è carne congelata, e quindi ha questa duplice funzione, diciamo.
Certo. Senti, diceva William che loro sono in 130 e qualche cosa concorrenti alla Vasa Storica. Voi quanti siete su questa gara concorrenti e quanti italiani, Anselmo?
Ma noi saremo 150 team, però divisi in 3 categorie, che sono la 650 km, la 450 e il 200 km. E dopo c'è anche una categoria junior per ragazzi sotto i 18 anni.
Ah, però.
comunque complessivamente sono 150 team.
Italiani?
Quindi, voi. Italiani siamo in due, io e Luca Fontana, insomma, mio amico che è qua con me adesso.
Fantastico, fantastico. William.
Sei, Anselmo, mi sembra di vivere un po' quello che abbiamo letto nei racconti di Jack London, nello Yukon, nel Klondike negli anni che furono. Sentendo i tuoi racconti un po', c'è molta dimensione avventura in queste gare. Le difficoltà maggiori, quali sono per te, per i cani, per
male. Per... difficoltà maggiore è che, noi alleniamo in un territorio che è molto diverso, nel senso che da noi non si trovano percorsi sufficientemente lunghi, ci sono solo salite e discese, invece qua, come sai bene, ci sono lunghi tratti pianeggianti, le salite sono più modeste, no, è un terreno proprio completamente diverso. Io dico sempre, noi alleniamo, ci alleniamo sulle vertical per fare poi una maratona, ah, sì. No? Che sarebbe la stessa cosa più o meno.
Cioè, per questo andate su. Quindi, per ambientarvi?
Sì, 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 certo, per far fare ai cani un po' di chilometri e per abituarli a stare fuori tanto tempo e a fare tanti chilometri, perché il problema a noi è che i cani sono animali abitudinari, loro sono degli atleti, però assimilano certe abitudini nel tempo, no? E quindi, siccome da noi, io quando vado fuori a allenare, io non ho percorsi più lunghi di 30-40 km, quindi sto fuori due ore e mezza. Certo. I cani, quando passano due ore e mezza, cominciano a girarsi, no? E dirmi, sì, come per dirmi, ma allora abbiamo finito o no?
Arca! Sì,
invece qua, due ore e mezza, se si è appena partiti, no? E questa è la difficoltà maggiore.
E loro sono contenti o no? E l'età dei cani influisce? Cioè, come noi, voglio dire, anche io, William, andava a fare la Vasalopet 15 anni fa e ci sembra uno scherzo, adesso invece no. I cani uguali, Anselmo?
Scusa, mi fate una domanda che non ti
l'età
ho
dei cani
bene.
Conta, cioè, voglio dire, ci sono i cani, allenare i cani?
Sì, sì. Sì, sì, certo, certo, conta altro che, perché come per tutti gli atleti c'è un'età in cui le prestazioni sono massime, diciamo, per i cani intorno ai 6-7 anni, e i cani cominciano a fare questo tipo di attività quando hanno compiuto un anno e mezzo, quindi il cane è adulto, ha finito la crescita, e da circa 2 anni fino a 10, 11, 12 anni, questa è la range in cui pratica il cane sportivo, fa l'attività. Naturalmente con un apice che si colloca esattamente in mezzo a queste due età, quella più giovane e quella più avanzata, che si colloca più o meno intorno ai 6-7 anni.
Ah, però. E chi guida la slitta, Anselmo?
6-7 anni... Prego.
E per chi guida la slitta, cioè per voi, voglio dire, tu se servono capacità fisiche, ti alleni pure te oppure no?
Ah sì, sì, no, beh, sto qua magari tanti credono che sia uno sport privo di requisiti, diciamo, di tipo atletico. In realtà non è così, perché stare in slitta per tante ore, no? Per 10, 7, 8, 10, 12 ore, okay. E poi dormire poco, qualche ora, anzi non dormire affatto, e rimontare sulla slitta e ripartire, richiede delle capacità, una preparazione fisica di buon livello, ecco. Adesso non è che bisogna essere super atleti, però poi i cani bisogna aiutarli, ogni tanto bisogna pedalare in salita, bisogna... La slitta anche, bisogna guidarla. È vero che qua il terreno è abbastanza uniforme, quindi non è che ci siano difficoltà tecniche come da noi, però non è che uno può dormire sulla slitta,
sì, bisogna
sempre calibrare il peso in modo tale da aiutare i cani. Loro fanno il loro, però bisogna assecondarli e bisogna dargli una mano quando serve.
Anselmo, quanti sono i cani?
Tante volte bisogna camminare. Ma noi, allora, noi corriamo la categoria 8 cani, okay. che è quella che fa la 450 km, mentre nella categoria 650 km sono 12 cani che corrono.
Porca. Però, William, tu stai pensando di farti trainare magari, se le date combaciano e tutto quanto.
Non sarebbe male.
Gli dai uno strappo a William, Anselmo, sulla slitta.
Sai che, non lo so se Anselmo lo sa, ma c'è in piena evoluzione sia la corsa a piedi che lo sci di fondo, ad esempio con i cani. C'è qualche gara sicuramente.
Sì, sì.
Ecco, vedi.
Sì, certo.
Avevo visto un po' di immagini fantastiche. Comunque stavo pensando proprio io, cani ne ho due e gestirne otto o di più penso che non sia facile. Tu hai detto prima che ad un certo punto quando i cani sono stanchi si voltano e ti guardano, quindi immagino ci sia una simbiosi fra di voi, inevitabile perché siete...
Sì, sì, è una specie di patto che si fa con i propri cani, nel senso che allora questa perché funzioni questa cosa non deve esserci nessun tipo di coercizione, cioè sì. Non è che si adoperi un fruste o altri metodi per far correre i cani, insomma, quindi loro corrono di loro spontanea volontà e il patto consiste nel fatto che noi cerchiamo esattamente la stessa cosa che vogliono loro. Loro hanno desiderio di correre, di esplorare nuovi territori, magari di cercare di trovare qualche animale, perché sono dei animali cacciatori. Ah. E noi abbiamo un desiderio di avventura, di percorrere questi territori poco frequentati, poco esplorati, e proprio questo combaciare di queste due esigenze che fa funzionare questa attività.
Per una domanda, i cani in questi giorni dove dormono? Li fa dormire al caldo oppure fuori?
No, nel furgone, abbiamo il furgone col bentato.
Ah, dormono,
no?
Sì.
Naturalmente, sì, hanno la propria gabbia e quindi loro dormono nel furgone tranquillamente, no? Dopo, durante il giorno invece teniamo fuori, abbiamo fatto un piccolo sgambatoio dove i cani possono correre un po' liberamente, un piccolo recinto. E se no stanno allo stakeout, che è una catena stesa per terra fra due picchetti, in modo tale che non scappino, ecco. Però,
mi stavo chiedendo, sia negli allenamenti, nella preparazione o anche nei lunghi trasferimenti, c'è qualcuno che fa i capricci di sti cani o sono sempre buoni, tranquilli?
O qualche guaio fisico pure?
Ah, no, è sempre non dico una guerra continua, ma non è che tutte le cose vadano sempre lisce, perché i cani, come sono degli esseri viventi, quindi hanno le loro esigenze, magari ci sono delle femmine che vanno in cavalo e quindi sono più nervose, ci sono dei maschi che poi anche loro si ammalano, possono avere dei problemi di tipo intestinale, possono avere dei problemi di altro tipo, quindi è sempre un trafficare, insomma. Dopo, diciamo che ormai con esperienza si sa quali sono le problematiche maggiori, quindi si cerca anche di prevenirle, insomma, no?
Certo.
Però sì, per esempio nel viaggio venire su bisogna sapere esattamente quando fermarsi, che i cani hanno bisogno di fare i propri bisogni, no? Hanno bisogno di mangiare, sì. Eccetera, quindi è tutto una sequenza di operazioni che hanno come la centralità i bisogni dei cani.
Assolutamente.
Perché loro, non potendo parlare, non è che possono dire
devo
fare la pipì.
Allora io adesso
bisogna sapere quando.
Esatto, io adesso
quando
fermarsi. Anselmo, io devo guardare purtroppo il tempo, abbiamo già terminato, però se siete d'accordo, penso sia interessantissima questa cosa. Anselmo, venerdì prossimo ritentiamo un altro collegamento, sarete ancora in Svezia, sarete ancora in allenamento per questa gara, perché è inizio febbraio, giusto?
Sì, sì, certo, partiamo il 3 febbraio. Sì.
Dai, ci risentiremo allora. A Mora, che
sì,
è una botta di vita la sera. Volentieri. Avete mangiato la pizza con l'ananas, ho letto su Facebook.
Ma sì, ieri sera siamo andati a mangiare la pizza ieri pomeriggio e mia moglie ha preso una pizza alle verdure, naturalmente si è ritrovata la pizza con, oltre alle verdure c'era anche l'ananas, vabbè, ma questo no.
In Svezia la pizza con l'ananas fa parte del gioco. Dai. Darai qualche suggerimento anche a William magari nelle prossime settimane, anche sui luoghi di mora, anche se li conosce.
Sì. Va bene, gli indicherò qualche pizzeria buona.
Ecco, grazie.
Okay. Anselmo, un caro saluto a te, a Tulliola. Ci risentiamo allora venerdì prossimo.
Ciao, sì. Ciao Anselmo.
Saluti anche a voi, arrivederci.